E allora torniamo in voce, siamo sempre a Silenzio Assordante e quindi appunto abbiamo fatto qualche minuto fa una bella introduzione, oggi appunto parliamo di carcere e insomma siamo molto felici e molto contenti, abbiamo degli ospiti qui in studio oggi. Intanto benvenuti a Silenzio Assordante, un saluto.
Grazie
a voi di essere venuti qui e insomma con loro li presento brevemente. Sono i familiari di Stefano. Stefano è un ragazzo che a gennaio è purtroppo deceduto in carcere. Adesso raccontiamo bene, bene la storia, lo faremo attraverso direttamente le voci dei familiari, quindi io insomma non mi dilungo oltre, lascio direttamente a voi la parola, raccontateci insomma come vi viene la storia di Stefano. Prego.
Sì, allora io sono lo zio di Stefano e appunto vengo qui per far conoscere a più persone possibili la sua storia, che purtroppo è finita male, e adesso spieghiamo il perché. Dunque, Stefano è un ragazzo giovane, fisicamente perfettamente sano, e un ragazzo di 1,90 m, 95 kg per capirci, era appunto sano in tutto e per tutto. Purtroppo è incappato nella giustizia italiana, che l'ha portato prima a un carcere a Roma per causa di un personaggio che appunto ha fatto il suo nome e quindi l'ha fatto carcerare praticamente. E poi da lì è cominciata la sua odissea. Praticamente ha cambiato 7-8 carceri in Italia e ospedali altrettanti più o meno, perché per un fattore nervoso, mentre loro pensavano che era un deperimento organico, lui non riusciva più né a bere né a mangiare. Però non è stato creduto e quindi è stato preso un po' sotto gamba, come si suol dire. Appunto, niente, improvvisamente in 2 mesi e mezzo circa perde all'incirca 50 kg di peso, cosa stratosferica, proprio nessuna dieta al mondo riesce a fare una cosa del genere. Però questo non ha né sbalordito né preoccupato più di tanto i medici che lo avevano in cura.
Salve, io sono la zia di Stefano e ho vissuto direttamente sulla mia pelle tutta la storia di Stefano. Allora, intanto tengo a precisare che Stefano è entrato in carcere che era sano e a causa di un incidente lui ebbe nel 2009 era stato messo, era in coma lui praticamente, era andato in coma in camera di rianimazione con 400 punti in testa. E quando si svegliò gli diedero praticamente dei farmaci perché poteva subire un'epilessia. Quando Stefano entra in carcere, di conseguenza la mamma ha dovuto portare tutta la documentazione e tutti i farmaci che prendeva perché non poteva sospenderli. E Stefano ha fatto il giro di 4 carceri: Regina Celli, Terni, Livorno, Torino, ancora Livorno, Terni, si alternavano, e all'ultimo poi, quando oramai era in fin di vita, l'hanno messo a Secondigliano a Napoli. E facciamo presente che quando era a Livorno Stefano già era su una sedia a rotelle e aveva perso 50 kg e lo imbottivano di farmaci, nonostante tutto lui non potesse mangiare, lui non mangiava, praticamente era in deperimento organico, il suo corpo rifiutava il cibo. E io e la mamma ci siamo attivate subito ad andare alla Corte di Assise di Roma, dove abbiamo fatto 2 o 3 istanze chiedendo cortesemente una soluzione più idonea a Stefano, cioè praticamente volevamo soltanto che venisse curato presso una struttura adeguata alle sue condizioni. Tutti ci hanno deriso in faccia dicendo che comunque Stefano lo stava facendo apposta. Stefano è entrato a 98 kg di peso e è uscito quasi a 50 kg, ha perso in 2 mesi e mezzo all'incirca 50 kg di peso. E non, ci dissero che era nel carcere di Livorno e ci dissero che Stefano era in un centro clinico, dove poi noi abbiamo appurato che il centro clinico in quel carcere non c'è mai stato. Stefano era in isolamento e l'ultimo colloquio che io feci con lui mi disse: zia, se non mi tirano fuori, che loro pensano che io sto scherzando qua dentro, io sto male, sto dentro una cella, sto in isolamento e se non mi tirano fuori io qua dentro muoio. Queste sono state le ultime parole che io ho sentito dalla bocca di mio nipote. E mio nipote ha avuto praticamente un infarto, dove non ci hanno mai detto che c'era stato questo infarto. All'ultimo ci sono arrivati anche dei periti medici mandati dal Tribunale di Roma, dove dicevano che Stefano poteva stare in carcere, e invece in altre occasioni Stefano, a quanto sapevamo noi, aveva 7 incompatibilità di carceri. E di conseguenza quando
ecco, scusa se ti interrompo un attimo, spiegate bene, spiegaci bene questa, quante volte voi avete richiesto, come è andata bene la vicenda rispetto alle proprio, cioè un'incompatibilità esatto.
Allora l'incompatibilità inizialmente credo l'abbiano mandata i medici,
sì,
gli avvocati di Stefano, perché Stefano era anche autolesionista, quindi si tagliava, e Stefano premette che aveva un problema alla testa quando è stato operato, quando lui ha avuto questo incidente, e Stefano praticamente aveva una parte del cervello un po' addormentata perché era stata lesionata, e quindi di conseguenza avevano diagnosticato che era un bipolare, aveva questo autolesionismo e che doveva prendere questi farmaci in continuazione, non dovevano essere sospesi. E poi gli avvocati, quando hanno visto che comunque lui incominciava ad accusare dei colpi, nel senso non riusciva più a mangiare, si autolesionava, hanno chiesto perizia e sono andati dei medici competenti, dei Duco, che hanno dato incompatibilità di carcere. E l'ultimo invece, quando noi abbiamo fatto richiesta, istanza alla Corte di Assise, chiedendo cortesemente di mandare qualcuno in controllo, abbiamo carte, perché poi ce l'hanno anche gli avvocati, le carte che abbiamo firmato, le ho scritte di mio pugno, e hanno mandato un medico, dove questo medico diceva che non stava bene, però poteva tranquillamente rimanere in carcere. La sera stessa Stefano ha avuto un infarto e viene trasportato subito in un ospedale. Dopodiché l'hanno lasciato in carcere così. Dopodiché è stato trasportato a Secondigliano. A Secondigliano noi familiari abbiamo ritenuto che forse era il momento giusto per aiutare Stefano. Invece anche a Secondigliano se ne sono sbattuti altamente, scusate il termine, perché l'hanno tenuto 7 giorni là senza farle nulla. Quando Stefano oramai era in gravissime condizioni è stato portato al Cardarelli di Napoli, dove l'ha entrato in coma, e poi dal coma del Cardarelli Stefano, non avevano loro le attrezzature, ce l'hanno portato all'ospedale del San Giovanni Bosco, sempre a Napoli, dove gli hanno dato le prime cure, ma praticamente Stefano... Ah, un'altra cosa che voglio specificare: Stefano era in coma non farmacologico, era entrato in coma di suo per questa problematica che aveva avuto, e avevamo le guardie carcerate per paura che gli scappasse Stefano, tant'è vero che alla mamma a volte hanno fatto anche obiezioni per farla entrare, per farle vedere il figlio. Dopodiché abbiamo attivato gli avvocati, ci hanno gestito questa cosa, e la mamma ha cominciato a vedere il figlio. Stefano è stato 3 mesi e poterlo accudire. Stefano è stato 3 mesi in coma, si era risvegliato. Io personalmente sono andata a darle a lui al compleanno. Stefano ha compiuto 38 anni il 3 gennaio. Io ci ho quasi parlato, anche se con voce bassa, molto bassa, però mi gesticolava, mi faceva capire, e il 22 gennaio Stefano, quando siamo arrivati per andarla a trovare, l'abbiamo trovato coperto su una lettiga, morto. Questo è.
Ok. Diciamo che ci prendiamo una piccola pausa, sì. Così, ok, così. Grazie. Prego, a tra pochissimo.
Maybe I'm foolish, maybe I'm blind, thinking I can see through this and see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying. But I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put your blame on me. Take a look in the mirror, what do you see? See it clearer, or are you deceived in what you believe? 'Cause I'm only human after all, and you're only human after all. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me. My opinion, don't ask me to lie and beg for forgiveness for making you cry, for making you cry. 'Cause I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put the blame on me. I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put the blame on me. Don't put the blame on me. I'm only human. I do what I can. I'm just a man. I do what I can. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me.
E allora 17:28, torniamo in voce sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Insomma, continuiamo questa chiacchierata che ci stiamo facendo con i familiari di Stefano. Io vi lascio direttamente la parola. Stavamo raccontando appunto di tutta la vicenda carceraria che ha visto, insomma, tristemente protagonista Stefano. Vai, vi lascio la parola.
Sì, sono sempre io, la zia di Stefano. Allora, volevo ancora dire sulla vicenda di mio nipote, che quando è deceduto mio nipote, non solo non ci hanno permesso di avvicinarlo, ma lungo il corridoio dove c'erano tutti i parenti di altre persone che erano in coma e stavano in attesa di una visita ai loro cari, sono uscite 4 guardie carcerarie portandosi via la salma di mio nipote, al che io ho chiesto cortesemente di evitare questa scena, innanzitutto anche per rispetto della famiglia, ma soprattutto per Stefano, il rispetto che oramai era morto. Ho detto che non poteva più sfuggirle mio nipote, quindi non ho capito perché dovevano portarlo loro e non le persone addette ospedaliere. Abbiamo avuto anche una mezza discussione abbastanza animata dentro l'ospedale, e sono volate anche manate, se così vogliamo dire, perché era quello che in quel momento noi personalmente si sentivamo di fare con queste persone che non hanno avuto un briciolo di riguardo nei nostri riguardi, ma nei riguardi di Stefano soprattutto. Non era carne da macello mio nipote, era un essere umano e come tale doveva essere trattato. E quando l'hanno portato via, praticamente noi siamo andati appresso e Stefano non è stato fatto vedere da nessuno, e ce l'hanno chiuso dentro un'altra, non era una, era una camera mortuaria, ma dentro una cella, era una cella con un magazzino, c'era un frigo che riscaldava l'ambiente, la porta era chiusa con le sbarre, e io attraverso, per vedere la salma di mio nipote coperta, l'ho vista attraverso le sbarre, ancora per l'ultima volta io mio nipote l'ho visto attraverso le sbarre, è uscito comunque attraverso le sbarre, non è uscito neanche libero così. Quindi questa è una cosa, poi un'altra cosa che io vorrò far presente a tutti quelli che ci ascoltano, che sicuramente hanno anche loro parenti in queste condizioni. Noi il 20 maggio faremo un presidio presso il carcere di Livorno, e chi vuole partecipare, chi ha interesse come noi a far conoscere la verità per quanto riguarda il regime carcerario, può vedere.
Sì, poi daremo, magari in conclusione daremo tutte anche i dettagli su questo.
Per quanto riguarda,
hai fatto benissimo comunque a ricordarlo, perché
io
insomma,
comunque vi ringrazio per l'ascolto e spero che qualcuno intervenga a nostro favore e al favore di tutti i detenuti che ancora sono in vita e rischiano di fare la stessa fine di mio nipote. Questo chiedo, grazie a tutti.
No, grazie a te ovviamente. Insomma, adesso continuiamo la chiacchierata poi su questa questione appunto del presidio che si farà al carcere di Livorno il 20 maggio. Adesso magari in conclusione daremo anche daremo più nel dettaglio tutte le informazioni necessarie per chi volesse partecipare. Appunto, ecco, l'unica cosa che ti chiedo, perché avete scelto proprio appunto insieme a compagni e compagne proprio di andare lì sotto il carcere di Livorno, quali responsabilità insomma?
Intanto tutto è iniziato al carcere di Livorno, perché Stefano è portato fuori dal carcere di Livorno in fin di vita.
Poi,
quando noi abbiamo chiesto quando abbiamo fatto le istanze, Stefano stava al carcere di Livorno. Allora, un altro particolare che voglio dire, un medico di Livorno, mia sorella ha fatto un colloquio un giorno, Stefano gli è stato portato su una sedia a rotelle perché oramai mio nipote non era più in grado neanche di camminare e non vedeva più, diceva sempre che lui non riusciva più a vedere, e mio nipote è cascato per terra, ha vomitato tutta roba nera. E deduco da persona ignorante, ma comunque si sa che quando un corpo non si nutre più di alimenti, il corpo stesso si nutre dello stesso corpo. Questa è proprio la normalità del corpo umano. E il dottore, mia sorella si è spaventata, ha cominciato a urlare piangendo, dicendo che cosa le stesse succedendo al figlio. Il dottore, con il suo sorrisetto sarcastico, gli ha detto semplicemente un po' di acetone, gli daremo acqua e zucchero, starà meglio. Questo è stato detto
sì.
dal dottore, non so chi sia questa brava persona. Comunque questo gli è stato riferito a mia sorella, che era solo un po' di acetone.
Sì, tra parentesi, quel giorno a visitare lo zio c'era anche
la nipotina
che vedendo appunto questa scena tremenda è andata pure lei in crisi epilettica e tuttora sta in cura,
sta sotto
psicologo.
Cura da uno psicologo, la bambina ha 14 anni
e speriamo che almeno lei possa uscire fuori da questo dramma.
Beh, immagino insomma non sia una cosa semplice da vedere e da gestire insomma per nessuna di noi, figuriamoci poi per appunto per un adolescente, un familiare di quell'età. Allora, noi ci prendiamo ancora un'altra piccola pausa, così respiriamo, scusate, ma è molto emotivamente molto insomma forte questa puntata, quindi ci prendiamo ancora una piccola pausa e poi continuiamo la chiacchierata.
Grazie.
Ok?
to hurt you running round and round my head. I won't feel guilty for that. I won't feel guilty for that. No, no, no. Everything about you that was good is now erased. The only remnants of you is that awful bitter taste. I won't feel guilty for that. I won't feel guilty for that. No, no, no.
E allora torniamo quindi in voce sugli 87.9 di Radio Onda Rossa, appunto continuiamo la chiacchierata che ci stiamo facendo sulla vicenda di Stefano. Ti lascio direttamente la parola così insomma ci continui a dire un po' tutta la vicenda come è andata.
Va bene, a seguito poi della portata via del corpo di nostro nipote è stato portato al policlinico a Napoli, dove poi fecero la prima autopsia e ricomposero tutta la faccenda. E naturalmente non ci è stato fatto vedere per molte ore, ne abbiamo fatto una veglia lì fuori cercando di convincerli e poi all'ultimo siamo riusciti in qualche modo a colpirli nel cuore, e quindi ci hanno fatto vedere il corpo ormai finito di Stefano. E così poi fatta l'autopsia ci hanno permesso appunto di portarlo via, esponendolo a Napoli e non a Roma. A Roma ci è stato vietato, al servizio delle pompe funebri hanno chiesto l'obbligo di avvisare le forze pubbliche di quando facevano il funerale, a che ora, dove,
cioè le guardie sono andate da...
sì, okay. una forma di quasi minaccia verso... non ci hanno permesso di esporlo a Roma, ci hanno obbligato a esporlo la mattina prestissimo a Napoli, quindi tutta la famiglia alle 5 stava in viaggio per andare a Napoli, e prima ancora sono andati a casa dei genitori ancora con le lacrime che uscivano a fiotti, appunto senza nessun tipo di cuore, e di enfasi, chiedendo se potevano firmare un documento in base al quale poi loro avrebbero prelevato gli organi di Stefano per fare qualche donazione, e non voglio dire altro perché sennò
certo capisco,
insomma. Il padre ha reagito molto male a queste cose, eppure ha risposto male a questi signori mandandoli via chiaramente in malo modo. Poi in seguito siamo andati appunto la mattina a Napoli, abbiamo fatto la veglia 2-3 ore e poi siamo andati a Roma, dove appunto c'è stata fatta la messa funebre per Stefano, e sempre inseguiti da qualche pattuglia dei loro.
C'era stato fatto a suo tempo, prima dei funerali, c'era stato detto a mia sorella, giustamente, che dovevano avere un funerale ristretto dentro la chiesa, senza troppi persone, troppi amici e quant'altro. Stefano era della zona, Stefano è cresciuto e nato in quella zona, quindi giustamente non potevamo dire agli amici di non venire. Ci hanno imposto anche nel funerale di avere una cosa ristretta, solo strettamente familiare, ecco questo. E poi quando noi siamo andati al cimitero, fino all'ultimo minuto, quando abbiamo tumulato Stefano, noi ci siamo trovati con pattuglie che erano in borghesi, ma abbiamo capito tranquillamente perché ci hanno seguito da Napoli, ci hanno fatto tutto il percorso da Napoli al funerale e al cimitero e sotto casa, e praticamente
abbiamo chiuso il cimitero, noi andiamo via e le guardie appresso a noi, questo fuori orario perché non c'era più nessuno, praticamente inseguiti dall'inizio alla fine.
Quindi un clima di minaccia continua, dalle pompe funebri a voi, a casa, in famiglia, dai familiari, dalla madre.
Questa è la vera legge sulla privacy, sicuramente. E niente, poi ci sono stati altri episodi, appunto, che riguardano questa storia. Questo ragazzo è stato praticamente, mentre noi a settembre del 2016 siamo andati a avvisare tutti quanti che la situazione era gravissima e non era per niente fatta apposta, o come dicevano loro era un semplice demerimento organico, assolutamente non era così, e dopo le nostre insistenze e le nostre istanze firmate, finalmente hanno preso il coraggio a due mani, hanno mandato un tizio del Policlinico Umberto I, un medico legale anche abbastanza famoso a Roma, l'hanno mandato a controllare la situazione perché c'erano delle incongruenze, ormai erano evidenti le cose, no? E questo signore appunto è andato lì e ha dichiarato che il ragazzo, secondo lui, era in grado di poter stare nel carcere e non stava male al punto tale da essere appunto mandato in qualche centro un po' più specializzato, anche se lì a Livorno poi in fondo noi sappiamo che ci sono 3 medici a turno, ma non so di che genere, forse generici, forse infermieri o poco più, poi continuando il discorso della manifestazione, quindi ci siamo incontrati con altre persone, abbiamo sentito storie di altre persone, tra cui persone e cose successe sempre nel carcere di Livorno, dove nel 2003 sono morte in un mese 5 persone in quel carcere, e non credo che sia una cosa così capitata per caso, ok? Minacce di vario tipo a parenti, amici, traslochi, trasferimenti, eccetera. E sempre lì a Livorno appunto ci avevano nascosto che lui aveva avuto il primo attacco cardiaco là. Noi non sapevamo niente, l'abbiamo scoperto all'autopsia.
premettendo questo. Che quando è andato il medico del tribunale, che loro ritenevano che era un medico all'altezza di vedere la situazione di Stefano, questo medico al mattino ha detto che Stefano era tranquillamente in grado di poter stare in carcere, e invece la sera poi Stefano si è cominciato a sentire male di brutto, è stato trasportato subito a Napoli, a Secondigliano, e dove dicevano che c'era un praticamente un centro clinico attrezzato per le cure di Stefano. Però
noi alla notizia abbiamo esultato, perché finalmente forse si era usciti da questo impasse, questa forza, cioè sosta forzata, e meno male l'hanno mandato a un ospedale dove c'è un centro clinico specializzato e quindi può agire e risolvere questo problema. Invece in realtà, a quello che sappiamo noi, da Livorno l'hanno mandato al centro clinico, è stato 9 o 10 giorni lì e non gli hanno fatto assolutamente niente, e nemmeno una plebo per alimentarlo, cioè, per farvi capire. Arriva una persona in fin di vita che ha avuto già un infarto, lo portano al centro clinico e non gli mettono nemmeno una plebo, e sono 3 mesi, 3 mesi e mezzo che non mangia e non beve. Secondo voi è normale questo? Anche io, che sono con la terza media, non sono medico, non sono nessuno in questo senso, capisco che una persona che perde 50 kg in 2 mesi e mezzo c'ha un forte problema, non un problemino semplice di anoressia o che ne so io. E purtroppo a Secondigliano invece hanno preso
Stefano. Un piccolo particolare: Stefano praticamente aveva cominciato a non vedere e non sentire più, e quando il medico l'ha visto, l'ultimo medico del tribunale che l'ha visto, aveva detto che lui stava bene. Ma Stefano già da una settimana prima, quando noi andammo a farle il colloquio, ci disse che non sentiva e non vedeva più, vedeva tutto oscurato.
Per loro stare bene significa mandare un perito medico legale da Roma a fare un controllo per poi fare finta di niente e proseguire il discorso come sta espressato.
Ah, un'altra cosa che volevo dire: Stefano poteva telefonare alla mamma, mi sembra una volta a settimana aveva il permesso di telefonare, e l'ultima volta che gli ha telefonato, quando poi l'hanno portato in ospedale e non era più in grado di entrare in coma, e Stefano scambiava il giorno d'un giorno con un altro, e diceva che la mamma c'era andata il giorno prima, invece la mamma non c'era ancora andata. Stefano oramai non era più nella condizione reale, nel senso che comunque sia probabilmente il troppo poco peso che aveva, e aveva incominciato a toccare pure a livello psicologico, non si rendeva più conto di nulla.
Lui ormai vaneggiava da sveglio.
Cioè, questo, un'altra cosa che mi è rimasta impressa, perché ci hanno detto che Stefano doveva chiedere lui di essere praticamente curato. Al che io chiesi a un medico: mi scusi, ma se non è più in grado di gestire la persona non si può più gestire. Addirittura mia sorella gli ha detto: faccio io un'istanza, chiedo io un'istanza, vi firmo tutto e mi prendo io la responsabilità, però cortesemente legatelo e curatelo. Ci hanno detto che non potevano farlo, perché per curare una persona in quello stato deve prima svenire. Sì. E poi poter attaccare una flebo.
Ma infatti cadeva molto spesso dalla sedia a rotella faccia avanti e si feriva naso, occhi.
L'ultima volta mia sorella ha visto Stefano a Livorno, Stefano era tutto incerottato davanti, era tutto pieno di punti nella fronte, probabilmente era caduto, buttato dentro una cella, e praticamente si era tutto tagliato, tutto rotto sul mento, si era spezzato un dente, quindi si era rotto anche un dente a Stefano. E però hanno ritenuto che loro, secondo loro, lui doveva chiedere se potevano fare una flebo. Premetto che Stefano, a parte a livello psicologico, non stava più bene, perché poi tra l'altro prendeva psicofarmaci non alimentandosi, quindi è solo un danno.
Per quanto riguarda gli psicofarmaci, devo dire una cosa: al momento della carcerazione la mamma è corsa immediatamente alla caserma con le ricette del medico e le medicine che il medico specializzato aveva dato appunto a Stefano proprio per la condizione fisica che
quindi aveva. Una cura che lui seguiva già da
sì,
tempo
sì, sì, una cura che già faceva da un po' di tempo, che gli è stato risposto che a loro non interessava, per quanto riguardava i medicinali avrebbero provveduto al carcere direttamente i medici, e nessuno vieta che questi medicinali che loro hanno dato poi non erano proprio quelli giusti e forse hanno provocato qualche altra situazione che non doveva esserci, perché una persona che sta su una sedia a rotelle che casca faccia avanti già è strana come cosa, ma si rompe tutta la faccia, si fa mettere i punti, si spezza un dente, voglio dire, è cascato a mezzo metro,
certo.
E quindi è tutto dire questo e niente, grosso modo mi sembra che abbiamo detto un po' tutta questa situazione, dicendo appunto che la madre col padre chiaramente non hanno intenzione di parlare, almeno qui alla radio, perché
va bene, capiamo, certo,
non se la sentono proprio, no. Sono un po' bloccati in questo senso e
va bene, guardate, noi
ci dicevano però che stava in centro lui, che stava in infermeria. Stefano invece fino alla fine, perché comunque Stefano era un ragazzo abbastanza intelligente, non era stupido, e fino alla fine Stefano ha detto: non è vero che sto in un centro clinico, ma sto in cella di isolamento.
Sì, abbiamo stabilito questo con la andata del medico legale su, e appunto si è scoperto che il centro clinico non esisteva più da parecchio tempo, tant'è vero che lui era lesionista e viveva dentro una cella seduta a una sedia a rotelle da solo, spoglio, quindi se voleva un paio di scarpe doveva chiedergliele,
sì, però, no?
Però fatalità è entrato in possesso di una lametta data da uno dei carcerieri.
Ok,
va bene,
e si è tagliato
e
tutto,
a causa di questo lui che
tagliato.
Era già autolesionista si è tagliato polsi eccetera eccetera, situazione un po' no, abbiamo scoperto poi che appunto il centro clinico non esisteva più da parecchio tempo e che questo ragazzo morente su una sedia a rotelle dove veniva portato a spasso da un'altra persona tra parentesi, perché non aveva più manco le forze sulle braccia, la forza sulle braccia, e ha vissuto per 2 anni e mezzo in isolamento.
Okay.
Voglio dire che non è la stessa cosa di un centro clinico,
no,
e poi in 2 anni e mezzo non sarebbe mai successa una cosa di questo genere, tenendo presente che noi li abbiamo avvisati da settembre del 2016 e lui purtroppo è deceduto a gennaio del 2017,
quindi sono passati diversi mesi dopo tutti
ci
gli
siamo però poi documentati attraverso internet, attraverso il percorso che stiamo facendo per quanto riguarda che Stefano deve avere giustizia, perché è morto, è stato ucciso, non è morto da solo, nel senso è stato ucciso. Siamo risaliti che poi in quel carcere ci sono stati altri morti, quindi è una cosa di routine.
E parecchi.
Beh, sì, lo ascoltavamo anche prima, insomma, delle
parecchi.
Condizioni generali che ci sono nelle carceri.
Come lì penso un po' in tutta Italia,
certo.
Chi più chi meno, e questa quindi deve essere una lotta per cercare di abolire questo status quo che esiste dentro i carceri e di levare, di togliere tutto questo potere che si sono autoindotti i carcerieri e tutti i direttori di carcere e così via.
Io credo solo una cosa, che nel carcere se una persona ha sbagliato può anche starci, ma nelle dovute maniere, nei diritti umani, perché non è carne da macello una persona che entra in carcere, è un essere umano e va trattato come tale, con tutti i diritti che devono essere dati a una persona umana.
Ma
solo questo.
Io ricordo ancora l'appello della madre a settembre del 2016 davanti alla cancelliera del Tribunale di Roma, e appunto in cui ha detto, dice: io non vengo qui per dirvi di tirare fuori mio figlio dal carcere, anche se so che è innocente, perché così era, e quello che voglio adesso è che lo curate, lo rimettete in sesto, e poi la cosa che dovrà fare il proseguimento del processo, l'appello, la Cassazione, all'ultimo si vedrà se veramente certo. È quello che dicono oppure è quello che noi sappiamo che non è. Adesso sì, sì. Purtroppo anche in questo senso il processo è finito, allora io posso anche dire che è morto un innocente, anche se loro gli volevano dare un ergastolo, ma innocente era, e quindi no era innocente, noi lo sappiamo benissimo che era innocente. Poi la prova contraria sarebbe anche venuta, però purtroppo a seguito di questa situazione noi siamo legati e limitati anche in questo, non possiamo certo. Più avere la prova, dimostrare la prova contraria.
Sì, sì, poi comunque appunto insomma se non è neanche il caso di ricordarlo, perché l'avete spiegato voi benissimo, insomma a prescindere da tutto le condizioni proprio carcerarie che ha vissuto Stefano, come vivono tante altre persone, sono inaccettabili, e insomma quello che hai detto tu prima ci tocca molto, cioè non si può lasciare tutto questo potere così indiscriminato ai carcerieri e insomma o chi di turno, perché insomma poi questo è quello che succede purtroppo quotidianamente.
Ricordo una frase della signora Marina che ha parlato prima di me, bravissima tra parentesi, molto preparata, in cui ha detto, dice che le persone cosiddette cattive che non servono allo Stato stanno in carcere, quelle invece che allo Stato fanno gola stanno fuori. E allora cattivo è un aggettivo che bisognerebbe un po' dare alle persone che lo meritano veramente. Ok,
bene, noi insomma direi che ci prendiamo ancora un'altra pausa, poi se vogliamo concludere, volete aggiungere qualcosa, non c'è nessun problema, comunque intanto ci prendiamo una piccola pausa, tra poco.
Va bene.
E allora torniamo in voce sempre su Radio Onda Rossa 87.9 modulazione di frequenza e insomma siamo qui oggi a raccontarvi la storia di Stefano, una storia come tante purtroppo, una storia come troppe direi, come è stato già scritto diverse volte, una storia che ci porta insomma ci lascia tantissima rabbia, una storia per cui riteniamo necessario e importante lottare e continuare a lottare, come è stato insomma ci ha ricordato la zia quasi in apertura di questa chiacchierata. Ci sarà proprio tra poco, il 20 maggio alle ore 15, un presidio davanti al carcere di Livorno, presidio che sarà in via delle Macchie, ripeto, 20 maggio alle ore 15. Ci si sta organizzando anche qui insomma da Roma per andare tutti e tutte insieme a insomma a manifestare la nostra rabbia lì sotto. Se ci vuoi insomma parlare un pochino di come è andata la costruzione di questo presidio, come sta andando?
Sì, e intanto ringrazio tutte le persone che ci hanno aiutato a ottenere questo risultato, anche se l'inizio, però come diceva il saggio, ogni viaggio comincia dal primo passo, e tra cui ci siete anche voi, che noi non sappiamo come ringraziarvi perché ci avete dato una bella mano enorme. E come dicevo prima, nel viaggio iniziale che abbiamo fatto per cercare di organizzare un po' tutta questa situazione, poi abbiamo incontrato e conosciuto persone nuove e persone che hanno avuto problemi simili, uguali, anche se diversi al nostro, che si vogliono unire con noi in questa riunione che ci sarà il 20 maggio a Via delle Macchie, appunto a Livorno, davanti al carcere di Livorno. E abbiamo conosciuto appunto tantissime persone che si aggiungeranno al nostro gruppo e che, a quello che sappiamo noi, vengono un po' da tutte le parti d'Italia, proprio perché la cosa è sentita diciamo da tutti quelli che hanno problemi di questo genere, persone da Milano, Torino, Venezia, Firenze, Pisa, Livorno stesso, da Napoli, da Roma, da Lecce, persone un po' svariate di varia regionalità appunto italiana. Appunto questo sta a far capire quanto è sentito questo problema, che come ha detto la signora Marina prima è in crescendo rispetto agli anni 80-90 e che viene sempre tenuto nascosto in maniera sotterranea, perché a quello che sappiamo noi in media in un anno in Italia muoiono dai 250 alle 300 persone, né numeri né oggetti, persone che invece sono state affidate malvolentieri, tra parentesi, alle cure amorevoli dello Stato, che invece di tutelarle in tutti i sensi le porta fino alla fine dei giorni.
Guarda, noi vi ringraziamo davvero, è stato davvero bello avervi qui in studio. Se volete ancora aggiungere qualcosa, vai.
No, va bene, io ringrazio comunque innanzitutto voi che ci avete permesso di divulgare la notizia, e ringrazio anche le persone che stanno in ascolto, specialmente le persone che parteciperanno e che hanno lo stesso problema, che hanno avuto lo stesso problema, purtroppo la nostra stessa disgrazia. E ci stiamo attivando con tutte le persone d'Italia che hanno avuto lo stesso problema, che gli sono morti i figli, quindi parteciperemo in molte persone, e per chiunque volesse partecipare, magari ecco, abbiamo dato la data, e se volete potete anche, ci sono dei manifesti
in giro
sparsi specialmente qua a San Lorenzo, Borgata,
Roma in generale,
San Lorenzo. Chi vuol partecipare da qui in San Lorenzo può vedere per il presidio del 20 maggio di Stefano. Io vi ringrazio ulteriormente, buona serata.
Va bene, grazie. Noi vi ringraziamo davvero, un abbraccio fortissimo e grande. Insomma, noi ripetiamo ancora una volta, sabato 20 maggio alle ore 15 ci sarà un presidio insieme ai familiari di Stefano, insieme a tutte le persone che appunto sono state nominate adesso, insieme a compagni e compagne che da tempo lottano contro il carcere, che odiano il carcere, come è stato scritto anche sui manifesti, presidio in solidarietà con le persone detenute, ovviamente lì al carcere di Livorno, in solidarietà con i loro familiari, perché come appunto abbiamo è stato scritto sui manifesti, quello che è successo a Stefano non succeda mai più. Vi do anche un indirizzo mail per chi vorrebbe organizzarsi e partire con i pullman. C'è un pullman qui da Roma, potete scrivere alla mail della rete Evasioni, evasioni@canaglie.org, ripeto, evasioni@canaglie.org, se insomma qualsiasi persona volesse partecipare e solidarizzare con questo percorso. Speriamo appunto, come hai detto anche tu prima, che questo sia solo l'inizio di qualcosa di più forte, di una lotta, di una battaglia che è necessario portare avanti tutte e tutte insieme. Noi abbiamo ancora un altro collegamento con un altro compagno, sempre insomma con cui continueremo la chiacchierata sulle carceri italiane. Noi davvero vi ringraziamo ancora una volta, è stato veramente molto bello avervi qui. Sapete, adesso questi microfoni di questa trasmissione sono anche i vostri, quindi qualsiasi volta voleste insomma ripartecipare, noi siamo ben lieti e contenti. Adesso ci prendiamo ancora una pausa musicale e poi concluderemo con l'ultimo collegamento. A tra poco.